Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la Digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque, pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e beh rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizio a bestemmiare. Quando si apre la porta in bocca pure nada l'estrico.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Morta, son morta dentro. Va che più mi dici basta e più mi lamento. Va che casco e ricasco, sbatto al muro e rimbalzo. Ed ogni singolo giorno ci sono che mi alzo. Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta. Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia, con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto e la paura. Va da tutto storto, mi passa la voglia, però poi d'incontro. E anche se male, affronto il discorso. Come va? Sono stata a volte meglio, sì, ma sai com'è questa vita, che basta uno sbaglio solo per perdere un treno. Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo. Ma so che non è vero, una bugia. Vorrei fare una festa a casa mia, però ho bevuto troppo, c'è un amico nel letto. L'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere. Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande. La vita degli altri, pensiero più grande. Mi passa la sbornia, però poi d'incontro e anche
8:07, sta per iniziare la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Oggi lunedì 13 febbraio è anche il World Radio Day, la giornata mondiale della radio, quindi abbiamo deciso di darvi il buongiorno, appunto come ogni mattina con la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. A breve.
Fare una poesia se brucerai le pagine, leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio, tanto suona sempre il barrio, tanto suona sempre. Guido veloce, cambio corsia, ma non per arrivare a te. Se devo scalare la tua gelosia, preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi, soltanto per calmarmi. Giocavo coi videogiochi, per non uscire. Morire, morire per te.
E allora iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi, che sono diciamo abbastanza intasate dalla nuova sparata di Berlusconi all'uscita dal seggio, quando insomma, dove si è recato a votare per le regionali in Lombardia, è tornato di nuovo a esprimere la sua sulla questione della guerra in Ucraina e della sua, diciamo, affiliazione alla Russia putiniana, possiamo dire così. Insomma, è da ieri sera che insomma la stampa semplifica un po' la questione e appunto ci spostiamo sulla prima pagina della stampa di Torino. Berlusconi parla, Meloni trema, questo è il titolo di apertura del quotidiano di oggi. Caos nella maggioranza, Palazzo Chigi, la linea del governo sull'Ucraina non cambia, Forza Italia prova a correggere. L'ex premier: non avrei incontrato Zelensky, bisogna smettere di mandare aiuti e costringerlo al cessate il fuoco. A parlare con Zelensky non ci sarei mai andato. Silvio Berlusconi critica la settimana di incontri europei di Giorgia Meloni, reduce dal Consiglio europeo e dal bilaterale con il presidente ucraino in visita a Bruxelles. L'occasione si presenta all'uscita dal seggio. Questo l'incipit dell'articolo di cronaca che la stampa dedica a questa vicenda, su cui si concentrano anche le prime pagine interne della stampa. Berlusconi torna a filo Putin, l'uscita shock, con Zelensky io non parlerei, Biden gli dica di arrendersi, imbarazzo nel governo, opposizioni all'attacco, ricomincia a vaneggiare. Quello che avrebbe detto, insomma, quello che ha detto Berlusconi di fronte ai microfoni dei giornalisti che erano lì ad aspettarlo fuori dal seggio è il seguente virgolettato che riporta la stampa. Kiev avrebbe dovuto smettere di attaccare i russi nel Donbass. Dal 2014 Mosca ha insistito perché fossero applicati gli accordi di Minsk. In realtà questa è la dichiarazione della ministra degli esteri russa. La stampa riporta anche i precedenti, le altre insomma esternazioni di Berlusconi a partire dal settembre 2015, ma nell'ottobre 22, appunto, ci ricordiamo, a governo appena insediato, c'erano state insomma quelle dichiarazioni rubate tra virgolette di Berlusconi ai suoi fedelissimi di Forza Italia. C'è poi un'intervista a Simona Malpezzi, 50 anni, capogruppo del PD al Senato. È la propaganda di Mosca, così relega l'Italia ai margini. La capogruppo PD al Senato, la Farnesina intervenga con chiarezza, triste che a difendere l'Ucraina a Sanremo sia stato un un cantante. E poi nell'articolo, nel retroscena, appunto come viene definito dalla stampa, di Niccolò Carratelli e Francesco Olivo, la risposta di Giorgia Meloni. Meloni chiama Tajani, fate chiarezza, la premier ora teme l'asse con Salvini, scatta il piano di emergenza, una nota del governo e una di Forza Italia ribadiscono il sostegno alla resistenza ucraina, ma il cavaliere questa volta ha alzato il livello dello scontro e adesso si rischia una spaccatura nella maggioranza. Il commento viene affidato invece a Alessandro De Angelis, mossa politica o smania di protagonismo, ora è ufficiale, è tornata l'Italietta. Insomma, ecco, come preannunciato, queste dichiarazioni di Berlusconi, insomma, trovano spazio su tutte le prime pagine che vedremo stamattina. Ma la prima pagina della stampa poi si sposta su altri temi, innanzitutto le regionali. Ovviamente siamo ancora in silenzio elettorale, perché a differenza delle ultime regionali questa volta si vota anche di lunedì, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15 e questo mi consola perché mi risparmia durante questa rassegna il commento del voto. Ma ci sono sicuramente i primi dati sull'affluenza, che lasciano ovviamente il tempo che trovano, un po' perché nel confronto appunto con le ultime regionali, appunto come dicevo poco fa, l'altra volta si votava solo di domenica, quindi chiaramente l'affluenza alla chiusura dei seggi era più alta, ma anche perché alle ultime regionali il voto era associato a quello delle politiche, quindi chiaramente il paragone non si può fare, i giornali lo fanno, ma diciamo sottolineando che c'è un crollo dell'affluenza in Lombardia, la chiusura dei seggi ieri alle ore 23, l'affluenza era del 31,7% e nel Lazio del 26, il paragone appunto con il 2018 è del 73 in Lombardia e 66 nel Lazio. Infatti la stampa titola: in Lazio e Lombardia l'affluenza è ai minimi, trionfa la disaffezione. Questo l'articolo di Carlo Bertini di Commento al Voto. In realtà diciamo all'affluenza. Sulla prima pagina della stampa poi troviamo un articolo di Donatella Stasio, si parla di 41 bis e di Alfredo Cospito, quei più PM più garantisti di Nordio. Poi questo ce lo andremo a leggere nella lettura delle pagine interne. La stampa dedica non solo questo articolo di commento, ma una doppia pagina al 41 bis e Alfredo Cospito, di commento alla relazione che la Procura Generale della Cassazione ha depositato in vista dell'udienza di Cassazione di fine febbraio, in cui sostanzialmente la Procura Generale, che è l'espressione diciamo più alta tra virgolette della pubblica accusa, e chiede diciamo di revocare il regime di 41 bis Alfredo Cospito, ma poi questo insomma lo andremo a vedere più nel dettaglio. La fotonotizia di centropagine dedicata invece alla Siria, la Siria che ci chiede aiuto, il regime di Assad ostacola i soccorsi dell'ONG ai terremotati. Questo il reportage alle pagine 14 e 15 di Francesca Mannocchi. I giornali di oggi proseguono anche sull'onda lunga di Sanremo, che come insomma sicuramente saprete si è concluso sabato sera. Nel frattempo è scoppiato il caos, con la destra che chiede la testa di Amadeus e anche dell'amministratore delegato Carlo Fuortes. Su questo la colonna destra della stampa dedica un articolo di Olivo e Tamburrino, battaglia sui vertici Rai, Salvini e Conte d'accordo, gestione da ripensare, ma la destra si divide. E non solo appunto un articolo di cronaca, ma un doppio articolo di commento, uno di Giovanni Orsina, cari progressisti, basta piagnistei, che si mette un po' a commentare diciamo l'immaginario della sinistra che sarebbe uscito dal Festival di Sanremo. E poi un articolo di Elena Stancanelli, cari giovani pensatevi liberi, in cui sostanzialmente Elena Stancanelli non si spiega perché i giovani votino a destra, una destra che così poco li rappresenta. Poi sulla prima pagina della Stampa abbiamo una intervistona a Romano Prodi: parlate alla gente o la democrazia muore. Diciamo anche qui si parte dal commento della scarsa affluenza ai seggi, e Romano Prodi legge i dati sull'affluenza nelle due elezioni regionali, li confronta con i precedenti e va al dunque. Siamo davanti a due problemi: uno generale, i leader non parlano più con le persone, non le ascoltano, e la democrazia è in crisi perché si sta allontanando dalla gente. In aggiunta bisogna riconoscere che le regioni non sono nel cuore delle persone, anche quando sono ben amministrate. Questo l'incipit dell'articolo di Fabio Martini, che poi appunto continua a pagina 9, appunto un colloquio con Romano Prodi, che dice: si va a votare perché si conosce il parlamentare che si è eletto, pochi sanno che le regioni hanno potere in campo sanitario, scarseggiano i mediatori, non sono autorevoli né molto credibili. E niente, al Partito Democratico dice: i congressi di circolo non sono andato, ma alle primarie ci sarò. Ecco, questo insomma è un po' la sintesi del colloquio con Prodi. Ho letto dei virgolettati riportati all'interno, penso sia superfluo leggere tutto quello che dice Romano Prodi. Ma sempre nella prima pagina della Stampa c'è invece un articolo che poi andremo a leggere nelle pagine interne, a firma di Karima Mual: noi come EGONU i razzisti non ci fanno sentire italiani. Perché ovviamente una delle polemiche relativa al Festival di Sanremo è stato il monologo di Paola EGONU, co-conduttrice di una delle serate del festival, su cui è stata messa sufficiente pressione soprattutto da parte del ministro delle infrastrutture Salvini, e in vista appunto del suo monologo, del discorso che avrebbe fatto durante la serata, un po' intimandole diciamo di non dire che gli italiani sono razzisti. Vabbè, insomma, poi questo ce l'andiamo a leggere fra poco. La prima pagina della Stampa ha poi delle notizie di sport, sia sul tennis: Sinner trionfa a Montpellier, la vittoria lo riporta fra i top 15, e poi la Juventus: la scalata continua, il Napoli non si ferma più. In taglio basso e in chiusura della prima pagina abbiamo invece un paio di articoli della pagina culturale: uno di Vito Mancuso, il mio Dalla, figlio prediletto della musica, e poi il Salone del Libro con lo scrittore Gianluigi Recuperati, stallo a Torino per le ingerenze dei partiti. Qui si parla insomma della direzione del Salone del Libro di Torino. Questa insomma era la prima pagina della Stampa, e a breve continuiamo con le altre prime pagine.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori ripibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbrigati, andiamo.
Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. Ne m'abbandone in banda, anche se incazzi di te. Se pensa a tua, mon amour, ma viene me. Ma abbandone panto anche se incazzi di te.
Oh,
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori repi, piantino come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane in cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo con gli occhi. 60 minuti sono sempre pochi. La pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia all'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, amore, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, vado.
Oggi è martedì, giorno di colloquio, arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine, passiamo al Corriere della Sera. Le notizie più o meno sono le stesse che abbiamo, insomma, che abbiamo trovato sulla prima pagina della Stampa. In questo caso il Corriere apre in taglio alto con il Festival di Sanremo. Festival, record e liti, Lega e Movimento 5 Stelle contro la RAI, Amadeus vogliono cacciarmi, io vado via. Continuano le polemiche sull'edizione numero 73 di Sanremo dopo l'attacco di Fratelli d'Italia che ha chiesto un ricambio alla guida della RAI. Ieri la richiesta di una svolta è arrivata dal leader leghista Salvini e anche il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha invocato una riforma profonda in difesa della RAI. Candidati alla segreteria del PD Stefano Bonaccini e Alice Line, se vogliono cacciarmi vado via, ha risposto il conduttore del festival Amadeus. A questo tema il Corriere dedica le pagine 9 e seguenti. Amadeus le accusa al festival, se mi mandano via me ne vado. Il conduttore, con certi numeri ho forza. Salvini e Conte chiedono il cambiamento nella RAI. C'è poi appunto un'intervista a Carlo Cottarelli, appunto senatore PD, che è entrato appunto in Parlamento alle elezioni politiche a settembre. Che stupidaggine strappare quella foto, la politica resti fuori da Sanremo, ecco appunto, e la foto di cui si parla è la foto di Bignami, insomma del viceministro, con vestito da leghista, che è stata strappata da Fedez durante a un certo punto del festival. Non ho seguito il momento specifico, appunto sul Corriere poi si continua ancora a parlare di Sanremo. A pagina 10, nessun blitz contro i vertici Rai, l'attacco a Fuertes passerà dal CD. Si vuole evitare l'effetto censura, il cambio potrebbe rientrare nel dossier partecipate ad aprile. C'è poi una paginona intera, pagina 11, su Fedez e sul bacio con Rosa Chemical. Fedez tra cannabis, politica e baci, così ha oscurato la stella di Chiara. E anche una mini intervista a Rosa Chemical, sì, ne avevamo parlato prima del bacio con Fedez, questo appunto perché mi sembra di aver capito si è aperto anche una discussione in termini di consenso sul bacio strappato tra virgolette, perché immagino sia chiaramente concordato a Fedez, fatto alzare dalla prima fila dell'Ariston. E infatti al tema del festival vengono dedicati anche due articoli, un articolo di commento di Aldo Cazzullo, trasgressioni sì, censure mai, che poi continua a pagina 22, dove il titolo cambia un po' perché diventa ma quale trasgressione, Ornella e Gino erano più avanti. Quindi un po' penso l'obiettivo sia sgonfiare questa bolla di indignazione moralista sul festival di Sanremo. Il titolo a centropagina del Corriere invece è dedicato a Berlusconi. Zelensky, Berlusconi attacca, il voto per le regionali, affluenza in netto calo, in Lombardia i seggi il 31,8, nel Lazio il 26,3. Non gli avrei parlato, il PD Meloni è d'accordo, la replica sostegno a Kiev. Quindi qui il Corriere mette insieme in un unico titolo sia insomma le regionali che le esternazioni di Berlusconi all'uscita del seggio, con un articolo di Paola Di Caro. Invece a Monica Guerzoni viene affidato il retroscena, che mi sembra essere la parola più gettonata sui giornali. A Palazzo Chigi, disagio e dispiacere. Alle parole di Berlusconi, il silenzio dei partiti di maggioranza, imbarazzo, tensione, è una vittima della propaganda di Mosca, questo è un virgolettato, e la premier rassicura i suoi, la politica estera non cambia. L'articolo poi continua a pagina 3, ora ci arrivo. Le pallottole verbali di Silvio Berlusconi contro il presidente ucraino Zelensky piombano su Palazzo Chigi di domenica sera, quando le luci di Sanremo, ma non ancora le polemiche, si vanno spegnendo. La prima reazione della maggioranza è un rumoroso silenzio, telefoni sempre occupati o staccati ad arte per non parlare con i giornalisti, imbarazzo, tensione, paura che le clamorose parole dell'ex premier possano provocare conseguenze sul voto regionale in Lombardia e Lazio, o ancora peggio, incrinare pericolosamente la stabilità del governo. Giorgia Meloni è colpita, dispiaciuta a dir poco. A caldo la premier confida ai ministri che le sono più vicini tutto il disagio nei confronti di un leader della sua maggioranza che sembra, sussurra un esponente di primo piano del governo, vittima della propaganda di Mosca e delle fake news russe che riescono a permeare le posizioni di tanti in Italia e in Europa. Meno di un'ora dopo che le esternazioni berlusconiane hanno preso a rimbalzare sui siti online, Palazzo Chigi batte un colpo, una breve nota in cui il nome di Berlusconi non compare, che in estrema sintesi rivela la distanza abissale tra la posizione del capo di Forza Italia e quella del capo dell'esecutivo. Nel ribadire che il sostegno del governo a Kiev è saldo e convinto, Meloni mette l'alleato avversario in fuorigioco, richiamando il programma elettorale e ricordando che la maggioranza si è espressa a favore dell'Ucraina in tutti i voti parlamentari. Come dire che se Berlusconi vuole restare dentro il perimetro della coalizione che ha vinto le elezioni il 25 settembre, deve muoversi nel solco atlantista di Washington, Bruxelles e Roma e deve smetterla di strizzare l'occhio a Putin. Non è il primo incidente, a Palazzo Chigi non è certo sfuggito che Berlusconi si era schierato platealmente con Putin già alla vigilia delle elezioni politiche. A invertire la marcia, rinunciando alla missione, Giorgia Meloni, no scusate, ho saltato un pezzo, quindi le esternazioni appunto di Berlusconi già il 23 settembre avevano aperto una polemica infinita che aveva avuto un'ampia eco anche fuori dall'Italia. Ora ci risiamo e, a quanto rivelano fonti di governo, la nuova scossa all'unità della maggioranza non arriva del tutto in attesa. Per giorni Berlusconi avrebbe provato indirettamente a convincere la Presidente del Consiglio a desistere dall'intenzione di mettersi in viaggio verso Kiev. A invertire la marcia, rinunciando alla missione, Giorgia Meloni non ci pensa proprio, ha promesso a Zelensky che andrà in visita nella capitale del paese martoriato dai russi e vuole fortissimamente mantenere l'impegno, possibilmente prima del doloroso primo anniversario dell'invasione che cade il 24 febbraio. E vabbè, insomma, questo è quanto. E torniamo sulla prima pagina del Corriere, la fotonotizia di centropagina è dedicata alla Turchia, quasi 40.000 vittime, salvo un altro bimbo a 7 mesi, e poi un articolo di Fulvio Fiano e Marta Serafini sull'abusivismo edilizio. In arresto i costruttori, palazzi non a norma in Turchia. Palazzi costruiti non a norma, con poco ferro e poco cemento armato, pensando agli utili e non certo alla sicurezza. 40.000 i morti, e sono decine in Turchia i costruttori arrestati. Questo un po', diciamo, il focus che viene leggermente spostato dalla conta delle vittime un po' alle ragioni di un impatto così devastante del sisma. A questo tema vengono dedicate le pagine 12 e 13 del Corriere. I condomini venuti giù come carta, arresti, fughe, caccia ai palazzinari, oltre 100 inchieste dopo il sisma, crollati edifici di lusso, i morti sono quasi 40.000. Poi sulla stessa pagina però il Corriere riporta anche un'altra notizia, quindi sempre a pagina 12, e si parla invece delle elezioni regionali a Berlino. Smacco per Scholz a Berlino, ma la città resterà a sinistra. Le prime proiezioni segnalano una netta vittoria della CDU, che fa un balzo di quasi 10 punti e sfiora il 28% dei consensi. Al secondo posto sono i Verdi, per la SPD è un calo di oltre 3 punti rispetto al 2021, quando aveva già ottenuto il peggiore risultato della sua storia berlinese. In ribasso anche la Linke, con il 12,5 contro il 14,1 del 2021. Recupera qualcosa l'estrema destra nazionalista di Alternative für Deutschland, che sale dall'8 al 9,3%. Insomma, questo era un'altra notizia che era anche nelle pagine interne della Stampa. Sulla colonna destra del Corriere abbiamo il data room di Milena Gabbanelli e Simone Ravizza. Medicina, svago, affari e crimini, ecco il metaverso. Invece l'editoriale è affidato a Francesco Giavazzi, un'altra stabilità in Europa. Qui si parla della trattativa in corso a Bruxelles sulla revisione del patto di stabilità, ma questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne del quotidiano. E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo adesso a, alla Repubblica. Berlusconi contro Meloni su Zelensky e Rai. Questo è il carattere, diciamo, il titolo a caratteri cubitali con cui la Repubblica apre il quotidiano di oggi. Maggioranza divisa. Il leader di Forza Italia: da premier non sarei mai andato a parlare con il presidente ucraino, non doveva attaccare il Donbass. E interviene anche sul dopo festival: non cambierei i vertici Rai, gelo da Palazzo Chigi e Tajani, sostegno convinto a Kiev. L'ira del governo su Sanremo: Salvini ora via questa dirigenza. Insomma, mi sembra un titolo che sintetizza le questioni tendenzialmente che si rimpallano sulle varie testate oggi, insieme appunto a un commento sull'affluenza alle regionali. Voto regionali, affluenza ai minimi, 29,7, questo è il dato del Lazio. Il PD nei circoli, Bonaccini in testa su Schlein. Insomma, questo sulla colonna sinistra abbiamo gli articoli di commento. In questo caso Francesco Bei firma un articolo intitolato "L'alleato imbarazzante". Ovviamente l'alleato a cui si fa riferimento è Silvio Berlusconi, e si fa notare che tra l'altro ha violato il silenzio elettorale, che insomma continua fino alle ore 15 di oggi. C'è poi un articolo di Sebastiano Messina, "La tentazione della censura". Qui ovviamente parliamo della richiesta di parte, insomma, della maggioranza di governo di cambiare i vertici RAI, però abbiamo già visto che poi probabilmente questa richiesta confluirà nel cosiddetto spoil system, quindi nel cambio dei vertici connesso al cambio di governo, insomma, di cui il governo Meloni si sta servendo a mani basse. C'è poi Filippo Ceccarelli che firma un articolo intitolato "Viale Mazzini, bottino di guerra". Ci risiamo, doveva accadere, scrive Filippo Ceccarelli, prima o poi, e Sanremo era l'occasione perfetta per cambiare narrazione sulla RAI, come suggerito dal sottosegretario alla cultura, fratello d'Italia e manager musicale Gianmarco Mazzi. Questo è l'incipit dell'articolo, che poi continua alle pagine alla pagina 4 e 5 del quotidiano di oggi, ed è un irresistibile omaggio, continua Filippo Ceccarelli, al lessico dei tempi e insieme all'ipocrisia, quest'uso di narrazione per intendere conquista, predazione, saccheggio, spoglio e razzia, ciò che finora Meloni non ha fatto ma sta per fare. Perché molto semplicemente dalla fine della Prima Repubblica la RAI è bottino di guerra e chi vince se la prende. Destra, sinistra o centro non fa differenza, c'è su questo la più ampia e incontestabile letteratura. E se tale selvaggia interpretazione può scandalizzare gli animi delicati o quanti ancora ritengono che il servizio pubblico abbia fra i suoi compiti l'elevazione civica e spirituale dell'intera comunità nazionale, come proclamò nel 2008 il ministro berlusconiano Bondi, scagliandosi contro il programma Globe del comico Bertolino, beh, insomma, è così. E come sarebbe altrimenti? Si è qui consentito tralasciare la stagione degli albori, il severo regime di Bernabei e la successiva più giocherellona saga della lottizzazione, cui parteciparono prima i socialisti e poi i comunisti con la Terza Rete, tramanda la più recente storia politica e leggendaria di Sanremo, che nell'81, l'anno più buio della storia del festival, il giovane Berlusconi prese contatto con l'amministrazione comunale per comprarsi, insieme con i diritti televisivi, l'intero baraccone dell'Ariston. Ma i furbi e saggi democristiani, a cominciare dall'indimenticabile sindaco Leo Pippione, gli risposero no, grazie. Anche a Piazza del Gesù il festival, come del resto la RAI, erano vissuti più che come un campo di battaglia irti di sterpi, come un vivaio in fiore per alleanze e combinazioni. Ogni capotribù aveva d'altra parte il suo impresario di fiducia della canzonetta, Ragozzini stava con De Mita, Ravera con Forlani, Radelli con Andreotti, per cui a Sanremo, come negli studi televisivi e nelle case degli italiani, arrivavano misteriosi, ancor più misteriose cantanti di cui si ignorava il patronage. Durò fino al fatidico 89, una volta defenestrato De Mita, in sincronia con il festival Forlani attaccò la piovra, poi venne giù tutto. Così, oltre che terra di conquista, ora la RAI è scatola nera del potere e teatrum mundi, nel senso che nell'ormai compiuto spappolamento delle culture politiche i vincitori di turno si ritengono in dovere di manifestare il comando attraverso nomine, consacrazioni, promozioni, manipolazioni, omissioni e censure, favoritismi, marchette, sviluppi sentimentali e d'alcova, mai sfuggiti peraltro ai servizi segreti. Da tale premessa, ieri e oggi traggono origine le interviste in ginocchio la domenica pomeriggio, le illustrazioni di grandi opere e firme di contratti in seconda serata, le dirette negate o concesse a quello o a quell'altro evento, gli spazi imposti a reti unificate, a parte qualche flebile lamento in commissione di vigilanza, ma quasi sempre con la spontanea complicità di dirigenti e funzionari. Da questo punto di vista un buon metro rivelatore resta la fiction, cui i leader e i loro staff, non di rado piuttosto arruffoni, attribuiscono una specie di potere magico nella costruzione del senso, con immediata ricaduta elettorale, per cui eccoti quella sul Carroccio e quella su Di Vittorio, quella quelle sui santi, i papi e le suore o sui futuristi. Il risorgimento è daciano, però anche Nenni, la mafia, l'antimafia, i gay, gli immigrati, le foibe. Di tale grossolana impostazione il Festival di Sanremo rappresenta la continuazione, con fantasmagorici mezzi più o meno subliminali, dal bacio lesbico al capriccio imperiale di far esibire Apicella, dal Povia di Luca era gay ma è guarito alle inquadrature di riguardo per Scaiola, dall'ostensione della famiglia più numerosa d'Italia, 16 figli nel 2015, alla richiesta leghista di canzoni in dialetto veneto. Ma poi tutto regolarmente si abbassa e l'addomesticamento della destra, per dire, si disvelò nel 2003 grazie a supposte raccomandazioni di AN proprio a Sanremo e poi a un giro di piccanti interrogazioni che portarono Luca Barbareschi, deputato di quel partito, a riconoscere amaramente: siamo stati capaci di portare in video solo delle zoccole. Questo insomma è la grande classe e misoginia di Luca Barbareschi, che insomma non ci stupisce. Per la verità, sempre da quell'area che oggi si scatena contro l'ultimo Sanremo, si avvertirono anche le pressioni dei Tullianos, cioè dei parenti della donna del capo, improvvisatisi produttori. Ma tutto questo è accaduto più o meno anche con Berlusconi, con l'Ulivo e i D'Alemiani, di nuovo con Berlusconi, di nuovo con l'Unione e poi ancora con Berlusconi, quindi con Renzi e Campagna Cantante, in un'ininterrotta saga all'italiana che tiene assieme la lobby di San Patrignano e la terrazza gauchiste, l'editto di Sofia e l'imperdibile saga Legaiola del Barbarossa, coeva al finto spostamento di Rai 2 a Milano, fino all'entusiasmo riformatore, all'ottimismo di Stato e al nuovo rinascimento propagato dal giovane premier rottamatore, secondo cui la Rai andava restituita al paese. Ecco, questo un po' era l'analisi di Filippo Ceccarelli dalla prima pagina di Repubblica. Andrei avanti sempre con la prima pagina di Repubblica. Continua ancora Sanremo, un articolo di Silvia Fumarola, strategia Amadeus, difendo le mie idee. Sulla colonna destra c'è invece un'intervista firmata appunto da Ezio Mauro: così in segreto seppellimmo il corpo di Priebke in un carcere. Per Giuseppe Pecoraro, 72 anni, ex prefetto di Roma, questa storia comincia l'11 ottobre del 2013, quando il telefono squilla nel suo ufficio. È il professor Ignazio Marino, sindaco di Roma, che quasi urlando mi dice: è morto Priebke e io non ritengo di provvedere alla sua sepoltura. I motivi sono di ordine pubblico, tra i neofascisti che lo vogliono celebrare, la sinistra che lo vuole contestare. Io non me la sento di ospitare rito funebre e funerale. Questo continua a pagina appunto 18 e 19. Appunto in cui Ezio Mauro intervista Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma, sulla sepoltura alla chetichella di nascosto della salma di Priebke. Ci ricordiamo ovviamente, io perlomeno mi ricordo, vivevo ancora lì, dei cortei, della repressione degli stessi che ci furono ai Castelli, ad Albano Laziale, perché appunto la comunità lefebriana invece non evitò, insomma, anzi decise di celebrare i funerali di Priebke. Quindi insomma io sorvolerei su questo. Ma poi c'è un articolo sempre in prima pagina, Giannoli e Milella, sul 41 bis e Cospito. Non ci sono prove che Cospito guidi gli anarchici, dubbi del procuratore generale. Questo è un articolo che continua a pagina 11. Ne do insomma una brevissima lettura, perché poi appunto su questo entreremo dopo. La richiesta della Suprema Corte di sospendere il 41 bis, il carcere duro serve solo a impedire altri reati, il detenuto in sciopero della fame è entrato in ospedale rifiutando la sedia a rotelle, scusate per il disturbo. Questo quanto avrebbe detto Cospito all'ingresso all'ospedale San Paolo sabato sera. Diciamo che la cronaca poi ce l'andiamo a leggere, credo, dalla Stampa. stampa, ma intanto preannuncio che appunto a pagina 11 di Repubblica c'è anche un'intervista a Cacciari. Nordio mi stupisce, lo conoscevo come garantista, non si tortura un uomo così. Anche questo lo andremo a leggere poi nelle pagine interne, in cui insomma cercherò di dare spazio a quanto sui giornali è uscito oggi di commento alla relazione del procuratore generale presso la la Cassazione. Allora continuiamo con la lettura delle prime pagine. L'ultima che abbiamo qui in radio stamattina è Il Messaggero, che apre invece con un'altra notizia di cronaca di Roma. Roma, militare ucciso a pugni per la strada, il caporal maggiore colpito a Centocelle, cordoglio di Crosetto. Danilo Salvatore Lucente Pipitone, 44enne caporal maggiore dell'esercito, è stato aggredito al termine di una lite, ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Centocelle, periferia est della capitale. La polizia è sulle tracce di un extra comunitario. Insomma, questa mi sembra la narrazione abbastanza tipica del Messaggero su questi fatti di cronaca. Insomma, ci aspettiamo nei prossimi tempi a Roma un'ulteriore stretta, un'ulteriore presenza delle forze dell'ordine nelle strade, alla luce di quanto successo alla stazione Termini qualche giorno fa, poi questo appunto episodio di ieri. È già da ieri sera appunto che se ne parla, da quando è stata resa pubblica la notizia della morte appunto di Danilo Salvatore Lucente Pipitone. E quindi insomma saremo un po' a vedere cosa succederà in termini di appunto controllo dei quartieri, controllo delle strade. Insomma, già sappiamo benissimo che l'esercito, insomma le forze dell'ordine, sono inutilmente molto presenti nei nostri quartieri già da molti anni. La prima pagina del Messaggero poi continua con un'altra notizia, sempre in taglio alto: giustizia fai da te nella capitale, due feriti per il delitto di Thomas, le vittime sono pregiudicati, la pista del PM, spari su due pregiudicati, la pista della vendetta per l'omicidio di Alatri, gambizzati a Morena, una delle vittime spacciava nel paese di Thomas Bricca, l'altro ferito era stato citato nell'inchiesta per la morte di Edoardo Sforna. Questo un articolo di Camilla Mozzetti che continua a pagina 12, quindi insomma tutto il taglio alto del Messaggero è dedicato a episodi di cronaca nera, possiamo dire, mentre in centropagina si parla di energia, energia autonomi entro l'anno, Urso, l'accordo sul gas con l'Azerbaigian ci renderà indipendenti, nuova spinta al piano Mattei per trasformare l'Italia nel hub energetico per l'Europa. L'articolo di commento è a firma di Paolo Pombeni, il teatrino populista che delude gli italiani, il tema sono appunto le riforme, in centropagina la fotonotizia è dedicata invece al sisma in Turchia, vivi dopo 6 giorni sotto le macerie, in Turchia e Siria 39.000 morti, quei neonati più forti del terremoto, e poi ovviamente c'è Berlusconi, il cavaliere attacca Zelensky, non ci avrei parlato, il governo noi con Kiev, Berlusconi, il presidente ucraino non doveva attaccare il Donbass, il PD indebolisce il paese. Il Messaggero si lancia poi su le case green, nuovi obblighi, le case green e l'impatto sulle banche, a firma di Angelo De Mattia, e infine un commento all'affluenza, un commento dell'affluenza alle urne, si vota fino alle 15, Lazio e Lombardia, oggi i presidenti, affluenza ai minimi, ricordiamo appunto che non è previsto un ballottaggio per queste regionali, per questo il Messaggero ci dice che oggi verrà a chiusura delle urne, fatto lo spoglio dei voti, insomma dovrebbe venire fuori il nome dei nuovi 2 presidenti di regione o insomma uso il maschile, anche se appunto ci sono anche delle candidate delle candidate donne. Che altro dire? Ah sì, volevo leggere alcune altre prime pagine, anche se non abbiamo qui i quotidiani. Allora il Domani apre appunto con con il faccione di La Russa mentre Meloni lo guarda, l'ombra dei colonnelli di Fratelli d'Italia sulle regionali, mentre il governo Meloni arranca su tutti i fronti, i ras locali della destra in Lombardia e Lazio ne approfittano per riconquistare spazi di potere. Questo un doppio articolo di Davide Maria De Luca e Giulia Merlo alle pagine 2 e 3 del quotidiano. Fratelli d'Italia si appresta a trionfare alle elezioni regionali, ma con Giorgia Meloni sempre più concentrata su questioni nazionali e internazionali, questo voto segnerà il ritorno dei colonnelli, tra virgolette, i trionfatori del voto saranno i ras locali, mentre alla Premier resteranno solo le grane di governo. Questo un po' il tema dell'articolo, con una foto all'interno che ritrae di nuovo La Russa, proprio per volerci male, stavolta tra l'altro a fianco di Daniela Santanchè, quindi proprio iniziare male un lunedì. L'articolo di commento viene affidato a Emanuele Felice, un economista, la disastrosa strategia delle alleanze che fa bene alle destre, e qui si parla degli errori del centrosinistra, anche qui si parla delle regionali, quindi immagino sia una critica alle strategie insomma di alleanza del PD, ma forse anche appunto dei 5 Stelle, non so. Sempre sulla prima pagina del Domani abbiamo poi altri titoletti, ma insomma passerei al fatto quotidiano, che apre invece con Sanremo lo guarda il 66%, alle regionali vota il 25%, insomma questo anche va avanti un po' da ieri sera sulla 7, già con Città De Gregorio si chiedeva, ma se tutta la gente che guarda Sanremo fosse andata a votare e avesse votato sinistra, il PD avrebbe il 66%, insomma mi sembra una domanda abbastanza stupida e inutile, ma tant'è che anche il Fatto Quotidiano apre con questo ragionamento, chiude il festival, inizia la guerra, la RAI a urne aperte. E qui abbiamo insomma una doppia foto, da un lato dei conduttori, conduttrici di Sanremo abbracciati a Marco Mengoni, ma anche appunto i seggi deserti. Sulla colonna sinistra del Fatto abbiamo poi il vero vincitore, presta una vita fra vendette, indagini e cachet, poi giustizia allo sfascio, tribunali chiusi per freddo, lavori partiti 20 anni fa, che altro di interessante sul Fatto? letto probabilmente niente, un articolo sul Sudan, il dramma del Sudan diviso tra due eserciti e tante superpotenze, e poi ovviamente Berlusconi, che è insomma il tema preferito del Fatto, bombarda Meloni, non doveva vedere Zelensky, basta armi. E poi un commento alle primarie del PD: PD alle primarie nei circoli Bonaccini è sempre avanti, ma Schlein vince in luoghi simbolo come Bologna, Napoli e Catania, tutto può succedere. I giornali di destra oggi insomma ci parlano più o meno degli stessi temi. Libero appunto con un mega titolone sul Festival di Sanremo, non gli pare vero, inquinano il festival e poi fanno le vittime. Il giornale: Festival di Sanremo, paghiamo 1,7 miliardi per vedere il Rai Pride. Comunque appunto anche facciamoci un ragionamento sull'importanza che venga data a un bacio tra due uomini sul palco dell'Ariston, ovviamente l'invisibilità consueta data invece un bacio tra due donne, nello specifico Elodie e Big Mama, però insomma tant'è, insomma non ci stupisce. Ma sulla prima pagina del giornale, mi sembra che sia questo appunto, si parla di Rai Pride, a Sanremo oscenità, insulti agli italiani, attacchi politici con coi soldi del canone, ma lo share alto non giustifica tutto. E va bene, in centropagina del giornale c'è però una fotonotizia sul 41 bis: la Cassazione scavalca il no di Nordio, ecco la trovata per liberare Cospito dal 41 bis. Questo è il commento di Ludovica Bulian alla relazione del procuratore generale della Cassazione. C'è poi la foto, in realtà è una foto del corteo che c'è stato a Milano sabato sera, in realtà una notizia che già da ieri avevo letto, che riguarda appunto la possibilità di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Il terrorismo di piazza diventi reato, questo è un articolo che si trova a centropagina del giornale, e dovrebbe appunto rimandare alle esternazioni del sindacato di polizia. E questo insomma mi sembra abbastanza rilevante. La Verità, appunto sempre Sanremo, si inventano il complotto per tenersi la Rai, il marito della Ferragni e la foto di Bignami strappata, Sala non pensa ai buchi di bilancio ma organizza file no gender ai seggi. Allora questa è un'altra notizia che già stamattina insomma viene battuta dalle agenzie di stampa. Cosa è successo? Che a Milano sostanzialmente è stata per la prima volta data attuazione a una richiesta che parte dell'associazionismo LGBT già dalle politiche avanzava, con la campagna Io sono, io voto, per cui appunto la richiesta è quella di abolire la doppia fila divisa per genere nell'accesso alle urne, ma farne una sola, eventualmente divisa per ordine di cognome. Questa cosa è stata fatta appunto per la prima volta a Milano, la richiesta appunto dell'associazionismo, in particolare di Arcigay, ma non solo, era dovuta appunto alla necessità di tutelare le persone trans e non binarie nell'accesso al seggio, tutelarle da un coming out forzato nel momento in cui bisogna mettersi in fila in due file maschi femmine, quindi con un binarismo di genere assolutamente inutile, perché ovviamente il punto è registrare chi si reca al seggio. E questo insomma è particolarmente violento, comunque particolarmente oppressivo, soprattutto per le persone trans che non hanno rettificato i documenti di identità. Quindi insomma su questo tema La Verità decide di dedicare un inutilissimo articolo, chiamando questa diciamo semplice mossa di umanità o comunque di tutela del benessere delle persone che decidono andare a votare file no gender. Insomma mi sembra abbastanza superfluo anche solo commentare. Io farei una pausa musicale e poi ci addentriamo, scusate, sempre lunedì mattina, nella lettura delle pagine interne dei quotidiani.
Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta.
No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.
Ragazza è bella come David Bowie, ho ancora voglia di combattere. Garibaldi aveva solo 1000 follower, questa canzone costa solamente 1000 lire. Il Spotify, tu Spotify stima meglio il vinile. La tua testa è un gigantesco centro sociale, e se stanotte mi gira, io la vado ad occupare.
Io rimango fino a quando non accendo.
facendo. No le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente d'essere come diamanti invisibili alla gente. Io rimango fino a quando non accendo no le luci e i bicchieri abbandonati sanno come ci si sente d'essere come diamanti.
E allora torniamo in voce per la lettura delle pagine interne dei quotidiani. Come dicevo, insomma, nella lettura delle prime pagine procederei, insomma, a dare un'occhiata a quanto pubblicato oggi su alcuni quotidiani in relazione al 41 bis ad Alfredo Cospito. Ricordiamo appunto che sabato c'è stato sia un corteo a Milano a cui sono seguiti vari arresti e si sta, insomma, ora attendendo di capire quali saranno i capi di imputazione per i compagni e le compagne. Dall'altro è stata dall'altro lato è stata depositata appunto la relazione della Procura Generale presso la Cassazione in vista dell'udienza di fine febbraio, e infine è stato trasferito Alfredo è stato trasferito in ospedale, all'ospedale San Paolo, che dispone appunto di un reparto di medicina penitenziaria attrezzato per i detenuti e al 41 bis. Ora io partirei dalla stampa, pagine 12 e 13. Le pagine 12 e 13 del quotidiano di oggi vengono dedicate appunto al 41 bis, con un articolo di cronaca appunto a firma di Massimiliano Peggio, la Torino anarchica in corteo, Milano no TAV fra i denunciati. Quindi anche qui un gran mischione. In 300 invadono il capoluogo piemontese, morte allo Stato Alfredo Libero, non cala la tensione, esponenti storici del movimento contro l'alta velocità tra gli 11 fermati dopo gli scontri di sabato. Questo il titolo. Secondo appunto Massimiliano Peggio della Stampa, le accuse sono le accuse per le 11 persone fermate dovrebbero essere di danneggiamento ma anche di devastazione e saccheggio, oltre che violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi improprie. Ora questa notizia io la leggo, non so se è effettivamente confermata. Nel caso appunto l'imputazione fosse di devastazione e saccheggio, insomma riecherebbero nelle nostre teste vicende tutt'altro che felici, quando appunto i PM decidono di utilizzare devastazione e saccheggio, insomma c'è da incazzarsi assai. L'attenzione degli apparati di sicurezza, continua Massimiliano Peggio, è massima. L'altro ieri Milano, ieri Torino e Genova, altri cortei, ma questa volta solo slogan e striscioni. A Torino la protesta è stata segnata tra un grido su tutti: morte allo Stato, viva l'anarchia. Imponente il dispositivo messo a punto dalla questura dopo i fatti di Milano. E va bene, la tensione è destinata però a salire dopo il ricovero in ospedale dell'anarco-nichilista, a cui viene definito in sciopero della fame da oltre 100 giorni. E va bene, insomma, qui tralascerei un po' alcuni passaggi. Oltre a un centinaio di attivisti identificati a Torino in attività di osservazione dalla Digos, alcuni in trasferta da Trento e Milano, un giovane è stato denunciato dagli agenti per aver imbrattato con la scritta gigante 41 bis tortura di Stato le pareti dei Murazzi durante un volantinaggio in mattinata prima del corteo. E sempre a pagina 12 della Stampa abbiamo un articolo di Francesco Grignetti, anche qui etichettato come retroscena. Nordio, l'ora dei dubbi sul caso Cospito, intervenire o attendere la Cassazione. Il procuratore generale in vista dell'udienza del 24 febbraio, mancano le basi fattuali dei collegamenti con l'organizzazione. Va ripensato il 41 bis per Cospito, il terrorista anarco-insurrezionalista che sta portando avanti uno sciopero della fame da 115 giorni. Questa è in sintesi la posizione della Procura Generale della Cassazione in vista dell'udienza del 24 febbraio. Dopo aver esaminato il ricorso della difesa e l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva confermato il carcere duro a Cospito per i prossimi 4 anni. Ebbene, secondo il PG di Cassazione è pacifico che Cospito sia il capo e l'ispiratore di un gruppo terroristico, la Federazione Anarchica Informale, ed è altrettanto pacifico che questo gruppo è da considerarsi un'organizzazione sovversiva ai sensi di legge, come stabilito da 2 sentenze della magistratura di Torino del 2019-2020, ribadite dalla Corte di Cassazione stessa nel luglio 2022. C'è però un problema che riguarda la posizione del detenuto Cospito: manca, a giudizio del vertice della pubblica accusa, una base fattuale e comprovata dei collegamenti tra il detenuto e la sua organizzazione. Già, perché il 41 bis non può giustificare, qui parte un virgolettato, la rarefazione, la compressione di altre libertà inframurarie, se non con l'impedimento di contatti e collegamenti. Ma questi collegamenti devono risultare nel concreto e spetta al Tribunale di Sorveglianza a motivarli. Questi collegamenti peraltro devono essere specificamente finalizzati ad evitare ulteriori reati o attività dell'associazione esterna. Una semplice propaganda, che pure nel caso di Cospito è inoppugnabile, non basta. Tutto ciò appunto nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non c'è, e quindi secondo il PG quel provvedimento va annullato dalla Cassazione con rinvio al Tribunale medesimo affinché motivi meglio se crede o cancelli il tutto. Già, perché in assenza di prove concrete di questo collegamento, scrive la Procura Generale, avrebbe persino un senso la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico. Fuori di gergo, la Procura Generale dice che senza prove non è peregrina la tesi di Cospito, che aveva commentato: mi trovano troppo sovversivo e perciò mi hanno tumulato in un sarcofago di cemento armato. In buona sostanza, il PG di Cassazione ritiene che ci sia una carenza di motivazioni nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, motivazioni che sono invece necessarie quanto al collegamento tra il dentro e il fuori, pur in presenza di un evidente ruolo ideologico. Non può essere desumibile interamente ed unicamente, scrive la Procura Generale retta da Luigi Salvato, né dal ruolo apicale né dall'essere egli divenuto punto di riferimento dell'anarchismo in ragione dei suoi scritti e delle condanne riportate. E qui la questione diventa squisitamente politica, perché proprio il suo ruolo di ispiratore della galassia anarchista è alla base del recentissimo provvedimento del ministro Carlo Nordio. Per il guardasigilli, come era stato anche per il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ma anche per la Procura Generale di Torino, tanto basta per considerarlo il capo di una organizzazione. Ora la Procura Generale di Cassazione sostiene il contrario con un provvedimento molto articolato depositato mercoledì scorso, poche ore prima che arrivasse la pronuncia del ministro. E che farà a questo punto il ministro Nordio, si chiede Francesco Grignetti? Aspetterà l'udienza del 24 febbraio pur davanti a una situazione sanitaria che rischia di precipitare in ogni momento, oppure ripenserà le sue posizioni? A caldo tutto sembra fermo: sono trascorse solo 72 ore dal rigetto dell'istanza dell'avvocato Flavio Rossi Albertini e tutto lascia pensare che il guardasigilli ci vorrà pensare sopra. Un margine di manovra ci sarebbe. La Procura Generale, così come la Super Procura Antiterrorismo, hanno messo in evidenza che negli ultimi 9 anni Cospito era stato ristretto nel circuito dell'alta sorveglianza, ma senza l'imposizione della censura, un'inspiegabile sottovalutazione che ha permesso la diffusione di 5 suoi documenti nei circuiti dell'anarchismo. Risultano di sicura e grave valenze istigative, li definisce la Procura Generale. Cospito si vanta di aver colpito nella carne viva uno dei maggiori responsabili del nucleare in Italia e approva eventuali azioni contro strutture del potere. Eppure, al di là della truculenza, dice la Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza e il ministro Carlo Nordio devono valutare se sono solo parole farneticanti oppure indicazioni operative. Solo su questa base è ammesso un 41 bis. Questo un po' era l'articolo di Francesco Grignetti, di commento possiamo dire alla relazione della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Di base si lamenta una insufficienza di motivazione, una superficialità di argomentazione da parte del tribunale di sorveglianza nel giustificare appunto il regime detentivo di 41 bis per Alfredo Cospito. E quindi ora la palla, secondo l'articolo, passa al guardasigilli Nordio, che dovrà decidere se ritornare sul tema o lavarsi nelle mani e aspettare l'intervento della Cassazione il 24 febbraio. A pagina 13 della stampa c'è poi un'intervista a Gaetano Azzariti, costituzionalista e docente della Sapienza. Il 41 bis forzatura della Costituzione per sfuggire ai ricatti, lo Stato decida. Il giurista: questo regime di detenzione va ammesso solo se indispensabile. Il ministro ragioni a mente fredda, senza farsi condizionare dalle violenze. Questo la sintesi dell'intervista firmata da Serena Riformato. Il ministro della giustizia Nordio, dice Azzariti, dovrebbe riprendere in considerazione la sospensione del 41 bis prima del 24 febbraio. Secondo Gaetano Azzariti, costituzionalista dell'Università La Sapienza di Roma, la richiesta del procuratore generale della Cassazione Piero Gaeta di revocare il carcere duro per l'anarchico e rinviare a un nuovo esame è l'ultimo segnale di una situazione assai complessa e in rapida evoluzione, in cui è difficile ragionare freddamente. Serena Riformato chiede appunto ad Azzariti: qualcuno leggerebbe persino la sospensione come un cedimento a quello che il governo considera un ricatto portato avanti da Cospito con lo sciopero della fame. Azzariti risponde: trovo l'argomento del ricatto decisamente fuorviante. Penso che farsi condizionare dall'argomento di un'ipotetica lotta agli anarchici insurrezionalisti da parte dello Stato finisca per non tenere conto della situazione di fatto. Uno Stato che non si fa ricattare è uno Stato che sa decidere freddamente, senza legare la vicenda del detenuto alle violenze che vengono portate avanti nel suo nome, le quali devono essere perseguite a prescindere dalla situazione del singolo detenuto. La tutela della vita di Cospito deve semmai operare come acceleratore delle decisioni, non necessariamente condizionare l'esito. Anche la Cassazione ha anticipato già due volte l'udienza della revoca del 41 bis, proprio perché diventa sempre più impellente il tentativo di arrivare in tempo. La decisione del ministro della giustizia rientra nella sua esclusiva responsabilità ministeriale. È evidente che Nordio non sia obbligato a dare seguito all'opinione dei magistrati, soprattutto perché in questo caso le indicazioni sono state differenti, e in questo insomma l'abbiamo visto, tra la procura di Torino e l'antiterrorismo. La situazione è molto complessa, dice Azzariti, anche dal punto di vista strettamente giuridico, permettendo più interpretazioni. Non c'è dubbio quindi che per la scelta del ministro sia decisiva la sua sensibilità politica. Poi la giornalista chiede appunto ad Azzariti se ci sia possibilità appunto di forzare l'alimentazione di Alfredo, e Azzariti risponde: lo escludo perché l'articolo 32 della Costituzione è chiaro, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, soprattutto perché in questo caso non c'è un rischio per altri. Il rifiuto di cure è un diritto riconosciuto, dice il costituzionalista. Cospito ha espresso chiaramente e consapevolmente la volontà di non proseguire nelle cure. La sua condizione di detenuto non cambia questo dato di fatto. È vero che lo Stato ha degli obblighi verso la salute dei carcerati, ma se il rifiuto dei trattamenti è espresso, non si può non rispettare. Il Ministero può chiedere un parere al Comitato, qui intendiamo il Comitato Nazionale di Bioetica, ma il trattamento obbligatorio andrebbe stabilito con una disposizione di legge che in questo momento non c'è e che probabilmente sarebbe incostituzionale porre. Sul 41 bis più strettamente Azzariti viene sollecitato a commentare l'intervista che Gustavo Zagrebelsky ha rilasciato sulla stampa stessa, l'abbiamo letto sabato mattina durante la rassegna stampa. Azzariti dice sostanzialmente, Zagrebelsky diceva insomma che commentava appunto il 41 bis dicendo: la Costituzione è la coscienza di uno Stato, e l'idea di alcuni che il 41 bis sia tanto più efficace quanto più crudele è lontana dalla carta. Detto questo, Zagrebelsky ovviamente difendeva il 41 bis. Azzariti dice: sono d'accordo, la Costituzione è l'espressione della civiltà di un popolo, il 41 bis è una forzatura di questa civiltà, non le sto dicendo che sia incostituzionale, ma che si debba basare su un bilanciamento stretto e può essere ammessa solo se indispensabile a salvaguardare salvaguardare la sicurezza pubblica. Il 41 bis è nato nell'86 come misura antiterrorismo, nel 92 è stato riattualizzato dopo stragi di mafia. È evidente dalle origini che si tratti di una misura del tutto eccezionale, in antitesi rispetto all'articolo 27 e all'articolo 13 della Costituzione. La legge sul carcere duro è stata scritta sul sangue di Capaci. Si tratterebbe oggi di riflettere però se la situazione non sia cambiata. Purtroppo il clima creato non è dei migliori per una riflessione di questo tipo. L'intervista si conclude con un'altra domanda: c'è il rischio che il caso Cospito affossi questa discussione anziché darle spazio? Azzariti risponde: sì, si stanno sovrapponendo troppi piani, se non riusciamo a ragionare in base ai principi inevitabilmente la decisione sarà determinata dalla drammaticità della vicenda di Cospito. Il dibattito sul 41 bis fra i costituzionalisti va però avanti da sempre, è evidente che sia una misura critica che andrebbe sottoposta a una riflessione di carattere complessivo. Questa insomma l'intervista a Gaetano Azzariti, sempre sulla pagina 13 della Stampa, e qui insomma chiuderei questo doppio paginone dedicato al tema giustizia e 41 bis, in realtà al carcere, perché c'è un'altra notizia di un suicidio in carcere, la morte dopo una settimana di agonia. Luis suicida a 21 anni a San Vittore, il carcere era seguito con attenzione. Si parla appunto di un 21enne di origini peruviane, morto venerdì sera all'ospedale Policlinico dopo più di una settimana di agonia. Il giovane si è suicidato in carcere, quindi è l'ennesima morte di carcere che insomma era importante raccontare. Sempre dalla Stampa però, come abbiamo visto, c'era un articolo di commento di Donatella Stasio, quei PM più garantisti di Nordio. Il ministro Nordio che smarrisce il suo teorico garantismo, i PM che mostrano il volto del diritto mite, tra virgolette per fortuna, e il governo Meloni che fa un uso improprio della faccia feroce per fini elettorali. Si alza il sipario sui ruoli giocati finora nel caso Cospito e si scopre che i PM sono ben più garantisti del guardasigilli. Giovanni Melillo, che guida la procura antimafia e antiterrorismo, e Piero Gaeta, avvocato generale presso la Corte di Cassazione, hanno dato a Nordi una lezione con la loro interpretazione mite, sempre tra virgolette, del diritto, che non è né rinuncia né rassegnazione, ma al contrario applicazione saggia e responsabile delle regole nei casi difficili della vita. Questo l'incipit dell'articolo, che continua poi a pagina 19. Aspettate, ci arrivo. Ok, è questa la strada che trasforma il diritto in giustizia e che avrebbe potuto, dovuto portare il ministro a revocare il 41 bis con trasferimento al circuito dell'AS, alta sicurezza, per l'anarchico Alfredo Cospito, da 116 giorni in sciopero della fame e da sabato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano. Una soluzione mite appunto, ma purtroppo incompatibile con la gestione esasperatamente politica di questa vicenda, almeno fino alle elezioni regionali, che contribuisce ad alzare il livello di tensione e di esposizione al rischio della collettività. Un braccio di ferro tragico e malinconico. Non ce n'era bisogno, ieri se ne è avuta la conferma. È di ieri infatti la notizia anticipata da questo giornale, secondo cui la Procura Generale della Cassazione ha chiesto, in vista dell'udienza del 24 febbraio su Cospito, l'annullamento della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva confermato il 41 bis, con rinvio allo stesso tribunale affinché riveda la motivazione di quella decisione ritenuta lacunosa. Ovviamente bisognerà attendere il verdetto della Cassazione, che potrebbe invece confermare la pronuncia del tribunale o annullarla senza rinvio, oppure seguire il PG e rimettere la palla ai giudici della sorveglianza di Roma per una nuova valutazione. Tempi non brevissimi insomma, ma resta il fatto che le conclusioni di Gaeta, un magistrato di grande esperienza, sono un segnale di estrema importanza perché provengono dall'organo dell'accusa. La requisitoria è stata depositata in cancelleria mercoledì 8 febbraio ed è difficile credere che in via Renula non ne sapessero proprio nulla, tanto più che c'era molta attesa sulla Cassazione. La prassi vuole che il ministro non si pronunci su un'istanza di revoca anticipata del 41 bis se sull'annullamento della misura è pendente anche il giudizio della Suprema Corte, come in questo caso. E all'inizio della scorsa settimana Nordio sembrava intenzionato a seguire la prassi per evitare contraddizioni tra la valutazione politica e quella giudiziaria. Evidentemente però c'è stato un ripensamento, un controordine, qualcosa che ha indotto il ministro, il giorno dopo il deposito della requisitoria, a firmare il rigetto della revoca del 41 bis. Per la seconda volta quindi Nordio ha chiuso la porta a una soluzione mite della vicenda. La prima volta lo ha fatto una settimana fa con il parere del procuratore antimafia, nel solco del quale si inserisce la requisitoria di Gaeta. Minillo aveva proposto in alternativa alla conferma del 41 bis che Cospito venisse trasferito in S2, dove transitano alcuni 41 bis detenuti di un certo calibro di pericolosità, sottoposti a un controllo più rigoroso rispetto ad altri circuiti penitenziari. Una soluzione offerta al ministro su un piatto d'argento per uscire senza morti e feriti da questo tunnel in cui forse non ci si sarebbe mai dovuti ficcare. Non una deroga, ma un'applicazione rigorosa del diritto, che fra l'altro avrebbe messo nell'angolo Cospito, visto che il suo sciopero della fame è legato al mantenimento del 41 bis, anche se appunto Alfredo ha sempre chiarito che non è solo il suo 41 bis, ma il 41 bis come regime di detenzione. Ma forse, conclude Donatella Stasio, in questa stagione politica la forza del diritto mite è un lusso che non possiamo più permetterci. Questo era appunto l'articolo di commento proposto dalla Stampa. Chiuderei la vicenda 41 bis, perlomeno per oggi, per la rassegna stampa di oggi, con invece l'intervista che Repubblica fa a Cacciari a pagina 11, sempre sullo stesso tema. Aspettate che ci arrivo. Ok, Nordio mi stupisce. Lo conoscevo come garantista, non si tortura un uomo così, questo dice Cacciari in questa intervista di Repubblica. Oggi il 41 bis per Cospito è solo una perfetta ingiustizia, una tortura. Questo è il commento abbastanza lapidario di Cacciari. Non è cambiato proprio nulla, dice Cacciari. Non mi risulta che Cospito abbia commesso nuovi reati da 41 bis e tantomeno sono venute fuori prove di chissà quale fantasiosa capacità da parte di un anarchico in galera di suggerire e dirigere attività criminali da compiere fuori dal carcere. Quindi l'applicazione del 41 bis nei suoi confronti è solo una perfetta ingiustizia che somiglia molto a una tortura. Io avrei fatto diversamente rispetto a Nordio, alla decisione appunto di Nordio, ma posso capire la sua decisione, perché se le autorità che giudicano la pericolosità di un detenuto condannato in via definitiva danno al ministro indicazioni differenti, è difficile che lui possa ignorarle. Sono stupito che una persona come Nordio, che ho sempre conosciuto come un garantista, abbia deciso di avallare un simile trattamento alla stregua dei più pericolosi terroristi e stragisti mafiosi. Che poi Cospito possa minacciare la sicurezza dello Stato è davvero fantapolitico, dice Cacciari. Insomma, nell'intervista si chiede poi: in Italia e all'estero c'è una grande effervescenza anarchica, c'è chi lo addebita a Cospito al suo sciopero della fame. Cacciari risponde: ma lei ci crede davvero? Non succedeva neppure all'epoca di Bakunin, si figuri se possono farlo adesso quattro anarchi, come se davvero potessero contare su un'organizzazione centralizzata come quella delle BR, per non dire della mafia. Se siamo al punto di non capire queste differenze, di trattare allo stesso modo gli uni e gli altri, allora abbiamo davvero portato il cervello all'ammasso. Il 41 bis ha una sua logica, giusto o sbagliata che sia, dice Cacciari, nasce in una situazione che lo giustifica, in cui era acclarato che i capi di organizzazioni potentissime stragiste arrivavano a far saltare in aria i Falcone e i Borsellino dirigendo le loro operazioni pure dal carcere, era necessario tenerli isolati. È la logica che sostiene la norma, si può discutere se sia umano o no, ma il ragionamento è fondato. Il 41 bis non può essere usato come uno strumento normale nel caso di reati anche gravi, ma che nulla hanno a che vedere con quelli di mafia e terrorismo. Un anarchico come Cospito non è Riina, e il 41 bis è una misura estrema che non può essere usata a capocchia. Più grave è la pena e più deve essere motivata e usata con estremo rigore e misura. Questa è civiltà giuridica. Va punito con pene proporzionate, ma a chi altro per reati simili è stato dato il 41 bis? questo insomma, e quindi alla fine gli viene chiesto se toglierebbe il 41 bis a Cospito, e la risposta è certo, e dopo si discuterà se questa detenzione va mantenuta, modificata o abolita. Insomma, questo era l'intervista a Cacciari, con questo si chiude insomma un po' il focus 41 bis di oggi. A breve continuiamo con altri temi, direi.
احلف والله je te jure sous la tête ma mère sur mon passeport rouge sulla torre Eiffel su quest'ultimo grammo di couche sono solo un cahloche che balla sulla misère ma slime ma slap la hnash والله ey no stress con l'led fil huma quindi fuca la zeda o rigente abbrassam flus cash ma non cambio la zona la tua tipa ci prova vuole fare un plongeon ma non ha la piscina vuole pure un passport quello rouge quello green suo pa dice no suo ma dice sì vuole un figlio muslim se non entro ballo fuori prendi la step by step lo capisci solo se lo provi with you the best of the best voglio riempire il mio pat voglio solo farlo con te fino alla fine con te احلف والله je te jure sous la tête ma mère sur mon passeport rouge sulla torre Eiffel su quest'ultimo grammo di couche sono solo un cahloche che balla sulla misère ma slime ma slap la hnash والله ey cosa ci facevi per strada? Nada. Quando l'ultima cazzata? Sempre. Casa cosa ti è mancato? Baba. Baba cosa ti ha insegnato? Niente. Beaucoup de swag, 216. Double zero, dico 216. Perché Wild Wild West, sono with the blood, quindi tutte le best. Fumo Space Merkez. Non voglio scappare dai guai. Voglio riempire il mio passport 3. Voglio solo farlo con te. Fino alla fine con te. Wallah, je te jure, sous la tête ma mère, sur mon passeport rouge, sulla torre Eiffel, su quest'ultimo grammo di couche, sono solo un cahloche, che balla sulla misère, ma slime, ma slap la hnash, wallah.
E allora continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo alla stampa, anzi torniamo alla stampa con un altro articolo che avevamo incontrato già nella lettura delle prime pagine. Si parla in parte di Sanremo, si parla soprattutto di razzismo con questo articolo di Karima Mual. Noi come Egonu, i razzisti non ci fanno sentire italiani, lo commento, lo ammetto, saranno almeno 8 anni che intimamente ci lavoro, ci penso con dolore e profonda sofferenza, ma alla fine mi avete convinta, avete vinto voi, dice Karima Mual, e credo che sia una consapevolezza di tantissimi come me, figli di immigrati, proprio come Paola Egonu. Mi avete convinta, non sono italiana, anzi non saremo mai italiani abbastanza come voi. I nostri nomi sono troppo stranieri, le nostre facce, i tratti, il colore della pelle, ancor più se è nera, non passa. Sono ormai adulta e una mamma e forse è giunto il momento di tirare le somme, almeno è questa la presa di coscienza di un percorso di una parte della mia generazione. Così inizia l'articolo di Karima Mual, che continua poi a pagina 16 e 17 del Corriere. Almeno questa è la presa di coscienza di un percorso di una parte della mia generazione, arrivata dopo molti anni, dall'infanzia all'età adulta, a inserirsi pienamente nella società italiana con sacrifici, dedizione e amore, portando successo a se stessa e al paese in cui è cresciuta, l'Italia. Mentre scrivo queste parole, mi leggo mi leggo anche al passato e percepisco l'ingenuità che ho avuto in tutti questi anni, pensando di far parte di un noi, parlando e scrivendo ogni volta di un noi italiani, in ogni passo, atto d'amore o critica, rabbia, frustrazione o gioia. Certo, arrivare a quel noi non è stato facile, è stato un crescendo, eppure più diventavo e più mi sentivo italiana, e più qualcuno mi ricordava che non lo ero poi del tutto, più si costruiva la mia identità, mi appassionavo ed entravo nel profondo del mio sentimento, e più arrivava chi mi dava la sveglia: ehi, tu non sei italiana e non lo sarai mai. Era un po' il sapore della stessa sveglia che mi dava mia madre quando, per paura di perdermi, perché ero invece troppo italiana per lei, in molte mie scelte anche divisive e di ribellione, mi ricordava in modo dispregiativo: ehi, tu tanto per loro sei e sarai solo una marocchina. Oggi ho la consapevolezza che ho perso, mia madre non c'è più da qualche anno, ma forse aveva ragione proprio lei, che è insieme le mie radici straniere la figura che combattevo e sfidavo da adolescente con la mia italianità, perché alla fine hanno vinto coloro che dicono a Paola Egonu che è un'ingrata quando denuncia l'Italia razzista. Hanno vinto loro per ora, perché non sono pochi e noi siamo sempre più soli, afoni e stanchi. Hanno vinto coloro che non riescono a capire e accettare chi, proprio per amore e frustrazione, arriva a fare una denuncia così forte, proprio perché sente di essere tirato fuori con violenza da quel noi, e quindi grida la propria esasperazione provando a difendere qualcosa che sente suo e della quale viene continuamente depredato, un pezzo alla volta. Ingrata che sputa nel piatto dove mangia, nel paese che l'ha accolta invece di ringraziare. È la sintesi delle accuse a Paola Egonu, identiche a quelle che io stesso ho ricevuto in questi anni, per il solo fatto che come giornalista partecipo pienamente e animatamente al dibattito politico e sociale di un paese che ho ingenuamente considerato mio. Ma non ci siamo solo Paola e io, il problema è che ci saranno decine di migliaia di figli di immigrati, cittadini italiani che hanno preso coscienza del fatto che in questo paese sono e saranno sempre cittadini di serie B, a cui è negata la critica, perché semmai devono dire solo grazie, grazie padrone. I figli di immigrati naturalizzati sono una sfida per l'Italia e per l'Europa, una sfida che ha evidenziato già qualche falla, comprovando che in verità la cittadinanza acquisita non è proprio piena. Volendo allargare lo sguardo, basti pensare alla Francia, alla questione fondamentalismo islamico, che ha messo in discussione anche il tema della cittadinanza da togliere in caso di radicalizzazione jihadista. Insomma, la questione è molto complessa. È un esempio che porta una domanda: il cittadino naturalizzato rimane tale solo quando non sbaglia? Io su questo vorrei fare appunto un inciso, perché in Italia effettivamente da Salvini in poi così è, nel senso che per alcuni casi di imputazioni e di condanne anche non definitive per reati gravi, considerati gravi dall'ordinamento penale, quali appunto il terrorismo, c'è la possibilità per le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana per naturalizzazione di vedersi private della cittadinanza. Questo scatenò illo tempore un dibattito accesissimo sulla appunto di fatto introduzione di una cittadinanza di serie A e una di serie B, quindi una acquisita per sangue e la seconda acquisita per naturalizzazione, che poi appunto si è sgonfiato in una bolla di sapone la norma, e è ancora lì scritta nero su bianco nella legge sulla cittadinanza italiana, che ormai del 92, ma vado avanti con l'articolo. Ora, tornando all'attualità di questi giorni, tra tutte le urla contro Paola c'è un titolo che più di tutti racconta una sfida persa dall'Italia, ma anche da noi, seconda generazione, che abbiamo in questi anni creduto di potercela fare. È quello di Libero: noi le diamo la maglia azzurra, la Egonu ci dà dei razzisti. In questa frase c'è tutto il fallimento del significato della parola integrazione, che è un percorso da fare in due, lo straniero e la comunità che lo accoglie. È una frase così razzista, paternalista e classista che servirebbe maggior spazio per scardinarla. È certamente ingeneroso descrivere l'Italia tutta come razzista, ma purtroppo bisogna avere il coraggio e l'onestà intellettuale di dire che vi è una fetta importante di italiani convintamente conservatori e razzisti, un'altra di italiani semplicemente ignoranti, un'altra ancora di italiani sentimentalmente e culturalmente non pronti a percepire l'altro come parte di un noi, e infine solo una piccolissima parte invece interconnessa con il mondo e in una dimensione che non conosce confini e quindi senza pregiudizi, che è più accogliente e meno timorosa di vivere il nuovo come parte di uno spazio di crescita da condividere insieme. Ecco, non basta. La verità che dobbiamo dirci è che oggi l'Italia non è ancora pronta ad accogliere la mia italianità come quella di altri tanti altri cittadini che continuano a essere percepiti e raccontati come immigrati per sempre. La nostra storia di crescita e integrazione è un affronto troppo alto ed è per questo che quando denunciamo da dentro il razzismo, facciamo critiche appassionate sul futuro di quello che consideriamo il nostro paese, ci guardano come marziani o addirittura ingrati. Il concetto di ingratitudine è quello che maggiormente viene utilizzato per attaccare chi, figlio di immigrati, osa farsi avanti con una critica, quale che sia. Sembra che la condizione di cittadino immigrato, figlio di immigrato, con cittadinanza italiana, debba escludere qualsiasi critica, denuncia o lamento, perché è già tanto che l'Italia ci ha accolti. Ora, se non è razzismo questo, che cos'è? Certo, l'Italia, come ogni paese in cui si emigra, rappresenta uno spazio di opportunità, ma tale opportunità viene accolta dal migrante, che a sua volta produce ricchezza per sé e per il paese che lo accoglie, che lo ospita. Usufruisce di diritti ma anche dei doveri, lavora, guadagna ma paga anche le tasse che fanno crescere il paese ospitante. In estrema sintesi, non è un peso morto sulle spalle dei contribuenti italiani, ma è un segmento di crescita che non solo agisce sul nostro PIL, ma anche sulle casse delle nostre stesse pensioni. Se all'inizio i nostri genitori migranti potevano dire grazie all'Italia per l'opportunità ricevuta, rimboccandosi le maniche, sgobbando come pochi per dare senso alla propria scelta di emigrare, migliorando le proprie condizioni di vita, mi chiedo cosa c'entrino i loro figli nati e cresciuti in Italia grazie proprio a quel viaggio della speranza dei genitori e ai sacrifici che hanno permesso loro una vita migliore. Se mio padre Mohammed ringrazia l'opportunità Italia per essere arrivato dov'è, io mi sento in dovere di ringraziare soprattutto lui e mia madre Khadija per i tanti sacrifici e la sofferenza che hanno vissuto da stranieri adulti al fine di dare a me l'opportunità di arrivare dove sono, mentre l'Italia diventa naturalmente la mia casa, il mio paese di adozione. È proprio questo passaggio che manca a una buona parte di questo paese, il quale sull'integrazione non è cresciuto perché continua a vederci solo come immigrati con il dovere di tenere la testa bassa, di restare zitti e grati. Ecco, no grazie a tutti voi che avete questo pensiero, dico che continuerò a esservi ingrata. Vi confermo che il piatto in cui mangio è quello che mi sono conquistata, non certo per vostra pietà o concessione, ma per sacrifici miei e dei miei genitori migranti, come il passaporto rosso con scritto cittadinanza italiana acquisito soddisfacendo i requisiti richiesti. Dire sono italiana difendendo e combattendo per quello che vale questa parola era una dichiarazione d'amore frutto di una storia e un percorso che in questi anni non è stato riconosciuto, e oggi mi sento di dire che non ho più bisogno di avere il vostro patentino di italianità. Oggi più che mai ho la consapevolezza che non sono io o siamo noi gli ingrati, ma siete voi che non meritate la vostra evoluzione identitaria di nuovi cittadini italiani. Sì, avete vinto voi, ma sappiamo che sta perdendo l'Italia. Questo era un articolo molto molto duro di Karima Mual, a partire da appunto la vicenda di Paola Egonu a Sanremo, ma ovviamente andando ben oltre. Ora una piccolissima pausa solo per permettermi di finire un mandarino e poi continuiamo con la rassegna. E allora torniamo in voce per quest'ultimo quarto d'ora di rassegna stampa. Torniamo, ci spostiamo su Repubblica, che a pagina 26 ospita un articolo: transizione di genere, quale futuro per quei giovani? La firma è di Massimo Ammaniti, psicoanalista e neuropsichiatra infantile. Il tema è appunto, sono i percorsi di affermazione di genere, e provo a leggere. leggerlo, vediamo se riesco a finirlo. Il cambiamento del sesso biologico che si manifesta alla nascita continua a dividere i governi, i medici e l'opinione pubblica. È di questi giorni il dibattito che contrappone il governo scozzese a quello del Regno Unito sulla legge Gender Recognition Reform, la riforma del riconoscimento del genere della presidente scozzese sull'autodichiarazione per ottenere l'atto stato attestato di riconoscimento di genere. Questa legge semplifica la transizione di genere che può essere richiesta direttamente dagli adolescenti di 16 e 17 anni che attestino la propria sofferenza per l'incongruenza personale fra il sesso assegnato alla nascita dal sentimento di identità di genere, senza che venga richiesta una diagnosi psichiatrica. Anche in Italia il tema del cambiamento del sesso, ecco qui, insomma, dell'affermazione di genere, suscita dibattiti, come è testimoniato da una lettera alla Premier Meloni del presidente della Società Psicoanalitica, che in modo irrituale esprime le sue preoccupazioni per gli interventi farmacologici per bloccare la pubertà nei ragazzi e nelle ragazze che non l'hanno raggiunta e che presentino una disforia di genere, ossia uno stato di sofferenza provocata dalla discordanza fra sesso biologico e identità di genere. Sicuramente una presa di posizione troppo affrettata, che richiederebbe al contrario un'attenta disamina delle procedure codificate che regolano questa transizione e che da decenni vengono messe in atto in vari paesi, oltre che in Italia. Questa lettera ha sollevato critiche dalla società scientifiche di pediatria e di endocrinologia e da psicoanalisti che non condividono le affermazioni così poco argomentate del presidente. L'Olanda, che è stata la pioniera in questo campo, ha sviluppato fin dagli anni 90 del secolo scorso un protocollo che poi è stato adottato negli Stati Uniti. Prevede preliminarmente la diagnosi di disforia di genere, che viene trattata con la psicoterapia, a cui fa seguito l'intervento farmacologico che blocchi la pubertà o che modifichi i caratteri sessuali secondari tramite gli ormoni. Infine si procede chirurgicamente eliminando i caratteri sessuali originari e adeguandoli all'identità di genere discordante. Dopo decenni di esperienza in Olanda vengono sollevati alcuni interrogativi. In primo luogo, che significato può avere il considerevole aumento di bambini e ragazzi che dal 2013 si sono rivolti per le cure, e poi qual è la qualità della vita a lungo termine di quanti si sono sottoposti al cambiamento di sesso, quindi al percorso di affermazione di genere. In Olanda si è cercato di valutare gli esiti più immediati degli interventi, a differenza di quello che succede negli altri paesi, che si muovono più pragmaticamente, ma forse le ricerche fatte non si adattano alla situazione attuale, in cui emergono richieste sempre più numerose e con quadri clinici più diversificati. In altri termini, occorre elaborare protocolli di ricerca che coinvolgano i centri clinici di molti paesi e siano in grado di discriminare le forme di disforia più sfumate, che possono essere legate ai cambiamenti dell'adolescenza, in cui possono emergere dubbi angosciosi sulla propria identità di genere, rispetto a forme ben più gravi in cui si instaura un rifiuto ostinato verso i propri organi sessuali, col rischio di tentativi di suicidio. Per questi ultimi diventa necessario procedere adottando le misure farmacologiche e chirurgiche, che tuttavia riguardano in Italia un numero limitato di bambini e adolescenti, a differenza degli Stati Uniti. Sarebbe in ogni caso importante avere degli studi longitudinali sull'uso dei farmaci per bloccare la pubertà, se questi possano influire sui processi maturativi cerebrali di questa fase della vita. È inevitabile che la proposta di legge scozzese ponga degli interrogativi sostanziali. In primo luogo, è eticamente giustificato che siano degli adolescenti a richiedere questo cambiamento senza una verifica psicologica sulla loro motivazione? E poi gli stessi genitori dovrebbero essere consultati. È evidente che ci troviamo di fronte a problemi e scelte complesse che riguardano non solo il presente di bambini, bambine e adolescenti, ma anche il loro futuro, dal momento che comportano conseguenze definitive anche in età adulta, da cui sarà impossibile tornare indietro. Allora, innanzitutto, io ho voluto leggere questo articolo perché secondo me è interessante ogni tanto parlare di questo tema, che sotto traccia ogni tanto compare sui giornali, compare anche in televisione, se ne parla spesso a sproposito, se ne parla spesso con toni allarmisti, e comunque se ne parla male. Ovviamente i protocolli che riguardano l'affermazione di genere su persone minorenni non prevedono necessariamente tutte queste fasi, non c'è l'obbligo di sottoporsi a delle operazioni chirurgiche, i bloccanti della pubertà non producono effetti irreversibili, e in ogni modo, quando si parla di studi longitudinali o della necessità di sedersi intorno a un tavolo e capire come gestire determinate necessità, determinati sentieri, determinate esigenze delle persone, innanzitutto bisognerebbe trovare e stanziare dei fondi per la ricerca, altrimenti la ricerca non si fa, i fondi per la ricerca dovrebbero essere liberi da condizionamenti ideologici e soprattutto bisognerebbe coinvolgere le persone trans e non binarie nella ricerca che le riguarda, invece di farle sempre tra persone cisgenere, ma questa è ovviamente la mia opinione. Allora, la rassegna stampa, io vorrei lasciare qualche minuto per leggere la cronaca di Roma e quindi diciamo a questo punto leggerei un ultimo articolo, questa volta dal Corriere. Si parla del salone, no, sempre dalla stampa, scusatemi, si parla del salone del libro di Torino. Allora, già ieri la stampa aveva ospitato una intervista a Elena Lowenthal che ha dato la sua disponibilità a collaborare alla direzione del salone del libro. Ok, oggi invece c'è un'intervista a Gianluigi Ricuperati sul salone Troppe ingerenze politiche, serve una commissione internazionale, lo scrittore che si è ritirato dalla corsa, stallo, colpa della destra. Ora, trasparenza, questa è un'intervista di Francesco Rigatelli dalle pagine culturali della stampa di oggi. Per uscire dallo stallo la soluzione più elegante sarebbe nominare una commissione internazionale presieduta da Nicola Lagioia che scelga sulla base dei curriculum e dei progetti. Questa è un'affermazione di Ricuperati. Sulla complicata scelta del direttore del Salone del Libro interviene Gianluigi Ricuperati, 45enne, romanziere, editore della rivista Nova Express, agitatore culturale e mente agitatissima. Per alcuni il Bernardo Henri Lévy di Torino, per altri un Morgan sotto la Mole. Nei giorni scorsi era entrato nella lista dei papabili anche in coppia con lo scrittore Giuseppe Culicchia, poi si è ritirato e ora dice la sua. Quello che mi fa impazzire è che, a parte Oliviero Ponte di Pino, non a caso già la guida di Book City di Milano, nessuno abbia sentito il bisogno di esporre il suo programma né gli sia stato richiesto. Evidentemente i criteri di scelta non sono culturali, ma si vuole un salone tradizionale o innovativo, filo occidentale o filo cinese. Nessuno poi che si sia posto il problema se i candidati siano in grado di organizzare alcunché e portare sponsor privati. Il giornalista chiede a cosa sia dovuta lo stallo, secondo lui, all'ingerenza della politica. È evidente che la destra voglia accaparrarsi il salone, prima lo si voleva gestire tutti in famiglia, ma io dico no alla smania attuale. Serve trasparenza, basta concorsi preconfezionati, la manifestazione di interesse è giusta, ma bisogna chiedere di esporre dei progetti precisi. Il giornalista chiede: serve un passo indietro della politica? E Ricuperati risponde: lo vediamo da Sanremo, il rapporto tra cultura e politica è goffo e velenoso. Penso pure alla nomina del direttore del Maxi di Roma, non fa bene neanche ai partiti questo atteggiamento nevrotico e possessivo. I direttori delle varie istituzioni, salone compreso, vanno scelti con trasparenza, dando un budget ed eventualmente una visione di lungo termine. Impensabile controllare costantemente i contenuti. È il salone dell'ibrido più che del libro, questo nasce dalle difficoltà passate, non giudico ma auspico che si arrivi a una fondazione e comunque a una governance indipendente che tuteli la più grande manifestazione culturale di Torino insieme ad Artissima. Ora la proprietà è privata, ma senza i fondi pubblici dubito che si vada avanti, se no perché aspettare il benestare della regione e la mediazione del comune? E va bene, e questo, insomma, non continuerò la lettura perché più o meno il concetto è questo, quindi staremo a vedere un po' come finirà questa vicenda del Salone del Libro di Torino. Ora, in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine della rassegna stampa, do un po' una letta alla cronaca di Roma di oggi. Partiamo con Repubblica. Roma 26,3 minimo storico, a caratteri anche qui cubitali, un po' lo stile, insomma, un po' magniloquente di Repubblica. Il voto a Santa Palomba e nel secondo municipio rosso, ovunque l'affluenza è bassissima e le voci della strada chiedono: ma perché dovrei andare a votare? Scrutatori, il caso di ATAC, l'unica corsa ai seggi è quella di 575 autisti, ma l'azienda ne autorizza solo 83 tra presidenti e scrutatori, in 471 rispediti al volante. Poi c'è l'Ara Pacis, il Campidoglio dimentica il museo dell'Ara Pacis, chiudono spazio mostre e area bookshop. C'è poi la storia, la questione del militare ucciso a Centocelle, mio figlio massacrato, ma la polizia sa già chi sono i colpevoli. Poi dramma al Pertini, neonato soffocato, funerale in ritardo perché il corpo non si trovava. Vabbè, insomma, proprio beceritudine oscena. E insomma, mi sembra che un po' ci siamo. Questi sono i titoli. C'è poi appunto la cronaca di Roma del Corriere della Sera, Centocelle il killer alle ore contate, caccia al pregiudicato straniero scappato con un'auto sportiva presa a noleggio, le riprese delle telecamere, identificato dalla polizia l'uomo che ha ucciso il caporale Pipitone nella notte di venerdì, è stato colpito alle spalle, non si è potuto difendere. Anche qui insomma le parole della madre del caporale ucciso: quartiere sotto assedio, prostituzione, baby gang. Ecco, qui il cerchio si chiude, come già ipotizzavamo nella lettura delle prime pagine. Le ragazze la sera non escono da sole, questa è la descrizione del quartiere di Centocelle, insomma mi sembra che si commenti da sola. E poi ovviamente c'è un commento ai seggi deserti nella capitale e nella regione Lazio ieri. Poi la cronaca di Roma del Messaggero: non ci aspettiamo niente di meglio, delitto a Centocelle è un inferno, il viaggio nel quartiere dopo l'omicidio del caporal maggiore vicino alla Togliatti, rapine, spacci, aggressioni, residenti esasperati, la sera non possiamo uscire. Ecco, ecco qua, vedremo questa cosa porterà. Poi le sfilate di cui non ce ne frega niente, cani di razza, boom di furti, veterinari complici. Lazio, crollo dell'affluenza, la grande fuga dei giovani. E infine una notizia che invece forse è interessante: il comune compra da Ater 100 nuove case popolari. Il comune di Roma bussa alla porta della regione, più precisamente a quella dell'Ater, per comprare almeno un centinaio di appartamenti. La giunta Gualtieri ha approvato una memoria da inviare in assemblea capitolina per avviare l'operazione del valore di circa 20 milioni e da concludere nei prossimi mesi. Ecco qua. Detto questo, io con questa ultima carrellata di brutti titoli chiudo la rassegna stampa di oggi 13 febbraio, quando sono le 9:59, ma vi invito tutte e tutti a rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché dopo di me ci sarà lo spazio comunicazioni, come ogni lunedì mattina. Già si aggira per la radio uno dei compagni che sarà con voi nel corso della mattinata, e invito anche a continuare a seguire il palinsesto di Radio Onda Rossa. Una buona settimana a tutte e tutti, soprattutto a chi ci segue privato della propria libertà. Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil, you're just some racist who can't tie my legs.